di zoccoli e tre cavalieri passarono sfrecciando come fantasmi volanti e sparvero a occidente. Allora Mantombroso si riprese e schizzò via e la notte lo inghiottì come un vento ruggente. Pippin aveva ricominciato a sonnecchiare e prestava poca attenzione a Gandalf, che gli andava spiegando gli usi di Gondor e come il signore della città avesse fatto costruire i fuochi di segnalazione in cima alle colline lontane lungo entrambi i bordi della grande catena montuosa. In quei punti teneva avamposti sempre forniti di cavalli freschi per portare le sue staffette a Rohan nel nord o a Belfalas nel sud. «Da molto tempo non si accendevano fuochi del nord», disse, «e nei tempi antichi di Gondor non ce n'era bisogno perché avevano le sette pietre». Pippin, inquieto, si agitò. «Torna a dormire e non avere paura», disse Gandalf. «Tu non sei diretto a Mordor, come Frodo, ma a Minas Tirith, e lì sarai al sicuro per quanto è possibile di questi tempi. Se Gondor cade o se prendono l'anello, allora la contea non sarà più un rifugio».
«Non mi sei di conforto», disse Pippin, ma il sonno tuttavia prendeva piede. L'ultima cosa impressa nella mente prima di piombare nel profondo dei sogni fu uno scorcio di alte vette candide, cangianti al riverbero della luna al tramonto, come isole a galla sulle nuvole. Si domandò dove fosse Frodo, se era già arrivato a Mordor o se era morto, senza sapere che da molto lontano Frodo contemplava quella stessa luna mentre calava dietro Gondor, anzi il sorgere del giorno. Il suono delle voci risvegliò Pippin. Un altro giorno nascosti e un'altra notte a cavallo erano trascorsi in un baleno. Sul far del giorno ecco di nuovo i primi freddi albori, mentre la grigia gelida foschia li circondava. Mantombroso era fumante di sudore, ma drizzava fieramente il collo e non mostrava segni di stanchezza. Accanto a lui, coperti da pesanti mantelli, si tenevano molti uomini alti e, dietro di loro, nella foschia, si profilava un muro di pietra, dall'aria mezza scalcinata. Ma la notte non era ancora finita e già si udivano i rumori di un lavorio febbrile, colpi di martello, tintinnio di cazzuole e cigolio di ruote. Fuochi e torce baluginavano opachi qua e là nella nebbia. Gandalf stava parlando con gli uomini che gli sbarravano la strada e Pippin, teso l'orecchio, si rese conto che discutevano di lui.
«Ah, certo, Mithrandir, ti conosciamo», disse il capo degli uomini. «Tu sai la parola d'ordine delle sette porte e sei libero di proseguire. Non conosciamo invece il tuo compagno. Che cos'è? Un nano calato dalle montagne del nord? Non desideriamo stranieri nel paese in questo momento, a meno che non si tratti di gagliardi uomini d'arme di fedeltà assodata e pronti a sostenerci». «Risponderò di lui dinanzi al seggio di Denethor», disse Gandalf. «Quanto al valore, poi, non si misura in base all'altezza. Lui ha superato più battaglie e pericoli di te, Ingolt, anche se sei alto il doppio. È appena uscito dall'assalto di Isengard, di cui portiamo notizia, e una grande stanchezza pesa su di lui, altrimenti lo sveglierei. Si chiama Peregrino, un uomo invero valoroso».
«Uomo?» disse Ingold dubbioso, e gli altri risero.
«Uomo?»
esclamò Pippin, ormai del tutto sveglio.
«Uomo? No, di certo! Io sono uno hobbit, e non più valoroso di quanto non sia uomo, tranne forse qualche volta per necessità. Non lasciatevi ingannare da Gandalf».
«Più d'uno che ha compiuto grandi gesta non aggiungerebbe altro», disse Ingold. «Ma che cos'è uno hobbit?»
«Un mezz'uomo», rispose Gandalf.
«No, non quello di cui parlavamo», aggiunse vedendo lo stupore sulla faccia degli uomini. «Non lui, ma uno della sua genia».
«Sì, è uno che ha viaggiato con lui», disse Pippin.
«E Boromir della vostra città era dei nostri e mi ha salvato nelle nevi del nord e alla fine l'hanno ammazzato mentre mi difendeva da molti nemici».
«Taci», disse Gandalf. «La notizia di quella sventura andava riportata prima al padre».
«L'avevamo già intuito»,